Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, il programma della Radio Pubblica Argentina all'estero per tutti voi attraverso www.rae.com.ar oppure attraverso l'application della Radio Pubblica Argentina oppure anche su internet e sulle onde corte. Ricordatevi che noi siamo in onda attraverso il relay locato a Miami, WRMI, il relay locato a Miami, sulla frequenza 9395 kHz, i giorni giovedì da 1 alle 1.30, sulla frequenza 5800 kHz, sempre i giorni venerdì dalle 2 alle 2.30, sulla frequenza 9455 kHz non ci potete trovare, ma potete trovarci sulla frequenza 15770 kHz i venerdì dalle 11 alle 12, oppure sulla frequenza 7730 kHz dalle 23:30 alle 0 i giorni giovedì. Ecco, cominciamo il nostro programma salutando Diego Girau nella cabina di regia. Buongiorno, caro Diego. Salutiamo anche Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Avellaneda nella produzione, Julian Cortez e Pedro Araos nella cura del sito web www.rae.com.ar oppure sui social network, la direzione di RAE e Adrian Corolle. Ecco, alle 9 del mattino e 2 minuti qui a Buenos Aires, 12 e 2 UTC, cominciamo il programma con i titoli principali. Presidente Fernandez si congratula con Xi Jinping per la rielezione alla guida del Partito Comunista Cinese. Al via il 39esimo periodo di sessione della CEPAL. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza UE Borrell inizia missione in Argentina. Brasile ha aumentato del 1600% la diffusione di notizie false. Balene morte nella Patagonia argentina, confermata la causa. Lo sport, parole degli allenatori del Boca Juniors campione e dal River, il facilitatore del titolo del Boca. E queste sono le notizie. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è congratulato con l'omologo cinese Xi Jinping per la rielezione ad un terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito Comunista Cinese. Sotto la guida di Xi, la Cina ha realizzato progressi notevoli in materia di riduzione della povertà, innovazione scientifica e tecnologica, lotta contro la pandemia Covid-19, ha scritto Fernandez in una lettera inviata a Xi, della quale dà conto l'agenzia Xinhua. Secondo Fernandez, durante il mandato del segretario generale del PC cinese è migliorato enormemente lo standard di vita della popolazione e il suo governo rappresenta un esempio per i paesi di tutto il mondo. In precedenza, l'ambasciatore argentino in Cina, Sabino Bacca Narvaja, aveva elogiato l'intervento di Xi al congresso del partito definendolo un messaggio di speranza in un mondo attraversato da molte complessità e sfide. Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ricevuto un inedito terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito Comunista. Questo è stato comunicato al termine della prima sessione plenaria del nuovo comitato permanente della forza politica, a cui hanno preso parte 203 membri effettivi e 168 supplenti. Xi, che ha rotto un'usanza di partito che poneva i limiti a 10 anni di governo, è stato riconfermato anche come presidente della Commissione Militare Centrale, conservando le cariche assunte nel 2012. Al via il 39esimo periodo di sessione della CEPAL, prende il via a Buenos Aires il 39esimo periodo di sessione della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi, con la presenza del presidente Alberto Fernández, del segretario esecutivo della CEPAL, José Manuel Salazar Xirinax, e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con un messaggio preregistrato. Il governo argentino assumerà nell'occasione la presidenza pro tempore della CEPAL per i prossimi 2 anni e presenterà le linee guida dell'agenda di azione della Commissione. Lo sviluppo sostenibile e le politiche di inclusione saranno i principali punti di un'agenda che mira a ridurre i principali divari che colpiscono i popoli della regione, sociale, ambientale e tecnologico di genere. Particolare attenzione verrà posta in questo senso alla promozione della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso l'identificazione di progetti, la ricerca di fonti di finanziamento e lo sviluppo di catene di valore. Nel suo ultimo rapporto sullo sviluppo economico nella regione pubblicato ad ottobre, la Commissione economica ha previsto per il 2023 i paesi della regione dovranno affrontare nuovamente un contesto internazionale sfavorevole nel quale si attende un rallentamento tanto della crescita quanto del commercio globale, tassi di interessi più alti e una minore liquidità globale. Gli effetti della scelta restrittiva di politica monetaria operate dalle banche centrali per calmierare l'inflazione si faranno ancora sentire sul consumo privato per tutto il prossimo anno. Non meno temute le conseguenze dell'indebitamento sofferto da un numero di paesi attesi a interventi per puntellare la sostenibilità fiscale di fronte a una crescente domanda della spesa pubblica. Molto bene, ora un po' di musica con Fito Páez, Brillante sobre el mic.
Tiempo nos ayuda a olvidar. pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Continuiamo con le notizie sulla radio pubblica argentina all'estero, Radiodifusione Argentina all'exterior. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, inizia missione in Argentina. Dicevamo che l'alto rappresentante inizia una missione in America Latina, che lo vede prima in Uruguay per poi proseguire in Argentina fino al 28 ottobre. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa rilasciato dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, la missione di Borrell mira a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e regionali, in particolare attraverso la copresidenza della riunione dei ministri degli esteri del UE-CELAC, Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, che aprirà la strada a un ulteriore impegno biregionale di alto livello in vista di un vertice il prossimo anno in Uruguay. Borrell, incontrato il presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidente Beatriz Arguimón e il ministro degli affari esteri Francisco Bustillo in Uruguay. In Argentina avrà un incontro con il ministro degli affari esteri Santiago Cafiero e con il presidente Alberto Fernández. L'alto rappresentante parteciperà alla riunione ministeriale della Commissione Economica per le Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi, CEPAL, e terrà diversi incontri bilaterali con i ministri degli esteri dei paesi membri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, CELAC. Lo stesso giorno incontrerà anche la vicepresidente argentina Cristina Fernández. Il 27 ottobre Borrell copresiderà invece la terza riunione dei ministri degli esteri UE-CELAC insieme al ministro degli esteri argentino Cafiero, mentre il 28 si recherà in visita a Bariloche per lanciare un'iniziativa dell'Unione Europea sui diritti umani e a sostegno della società civile del paese. Brasile è shock per la violenza scatenata da un ex deputato bolsonarista. Shock e polemica in Brasile dopo l'episodio dell'ex deputato del Partito Laburista brasiliano Roberto Jefferson, che ha sparato alcuni colpi di fucile ed ha lanciato una granata contro le forze di polizia a Rio de Janeiro, ferendo due agenti incaricati di eseguire un mandato d'arresto emesso dal giudice Alexandre de Moraes. Una vicenda che arroventa ancora di più il clima nel paese in vista del voto di domenica per il ballottaggio delle presidenziali tra il leader della sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e l'attuale presidente di destra Jair Bolsonaro. In particolare infuriano le polemiche sulla gestione dell'arresto di Jefferson, alleato di Bolsonaro, e sul coinvolgimento del ministro della giustizia Anderson Torres nel negoziato per la sua resa. E mentre il team di Lula affila le armi per usare l'episodio per colpire il più possibile Bolsonaro, il presidente prende le distanze dell'ex deputato ormai agli arresti domiciliari da un anno. Intanto al ballottaggio del 30 ottobre in Brasile, il leader della sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, appare col 53% delle intenzioni dei voti validi, mentre l'attuale presidente Bolsonaro col 47%, stando ad un sondaggio dell'Istituto Atlas che ha condotto 4.500 interviste tra il 18 e il 22 ottobre. Dopo 3 settimane di ipotesi si scopre perché sono morte le balene in Argentina, più di 30 finora. Le prime carcasse di balene franche australi sono arrivate in prossimità della riva alla fine di settembre, poi da quel momento una conta preoccupante. Il fenomeno registratosi in Chubut, nelle acque del Golfo Nuovo della penisola di Valdés, ora ha un perché. Si tratta della cosiddetta marea rossa, una tossina trovata nelle balene sottoposte a esami specifici. Le acque del Golfo Nuovo sono state interessate da contaminazione di blottossine algali registrate oltre i valori normali. Si tratta di una tossina paralizzante nei mitili appartenente alla specie Alexandrium catanella. L'esito della necropsia realizzata su 6 esemplari di balena avviata con tanti dubbi dagli addetti ai lavori, giacché nessuna presentava lesioni né segni di malfunzione. Insomma, con un'apparente buona condizione fisica. Delle 30 balene morte finora, 26 erano esemplari adulti, 19 le femmine e 4 ancora cuccioli, di cui alla conclusione che sono state le femmine adulte le principali vittime della marea rossa, dovendo allattare i piccoli hanno bisogno di maggiore energia e si alimentano di plancton. Già nelle scorse settimane i biologi marini avevano sottolineato questo aspetto delle abitudini alimentari delle balene franche australi, che si nutrono anche di copepodi, specie che rientra nello zooplancton, e negli ultimi mesi della stagione ottobre-novembre. Nella loro attività di filtrazione del cibo ingeriscono anche microalghe cariche di tossine. Ok amici, un po' di musica ora con León Gieco, la canzone El que queda solo.
Tener la suerte de triunfar.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Bene amici, nel 45esimo anniversario della fondazione di Abuelas de Plaza de Mayo, le Abuelas hanno lanciato il hashtag Te Busco Desde, una iniziativa che invita le persone a condividere foto, audio, video e disegni sui social network che risponde alla domanda su dove, come, quando, con chi e perché si cercano i nipoti appropriati durante l'ultima dittatura. Inoltre da anni Abuelas promuove la campagna Argentina te busca, l'Argentina ti cerca, che mira a espandere la ricerca a livello internazionale, così come si lavora per promuovere il diritto all'identità in termini generali, non solo in relazione all'appropriazione dei bambini durante il terrorismo di Stato. La campagna è stata lanciata nell'ottobre 2021 e rilanciata nel marzo di quest'anno dalla Segreteria per i diritti umani in coordinamento con l'Associazione Nonne di Plaza de Mayo, il CONADI, il Ministero degli Esteri e la Banca Nazionale dei Dati Genetici. La campagna hashtag Argentina te busca si rivolge alle donne e agli uomini nati tra il 1975 e il 1983 che hanno dubbi sulla loro identità e al pubblico in generale che può contribuire con informazioni alla ricerca dei nipoti scomparsi. Chi ha dubbi sulla propria origine può chiamare il numero 0800 222 CONADI, cioè 266 234. Sabato è stato il compleanno di Estela Di Carlotto, una delle più iconiche nonne di Plaza de Mayo, per fare omaggio a questa enorme donna piena di amore e che cerca e ha trovato suo nipote. Ascoltiamo questa produzione della RAE che si è presentata anche nel concorso internazionale Pri Italia.
RAE, Argentina al mondo, presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Estela De Carlotto, l'instancabile nonna. Gli anni della democrazia senza proibizioni, che durarono dal 1973 al 1976, furono di enorme agitazione politica e sociale in Argentina. E dopo anni, la partecipazione giovanile alla vita politica e alle organizzazioni di rappresentanza degli studenti era all'ordine del giorno. Nel 1974, i corpi parapolizieschi dell'ultradestra si manifestavano con episodi di violenza, assassini, minacce ad artisti, scienziati ed intellettuali, dando origine alle prime partenze per l'esilio.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Tuttavia, il colpo militare che assunse il potere il 24 marzo 1976 istituzionalizzò un comando operativo con centri di detenzione e lo sterminio degli oppositori. In quel contesto nacque la figura del desaparecido ed il furto di bambini nati in prigionia. Estela De Carlotto viveva a La Plata, una città distante 60 km da Buenos Aires, la capitale argentina. Lavorava come maestra rurale. Ebbe quattro figli. La più grande Si chiamava Laura ed era una studentessa universitaria che militava nel peronismo. Pochi mesi dopo il colpo, sua madre l'avvertì del pericolo che correva.
Figlia, le cose si mettono male. Abbi cura di te. Tutti i giorni ascoltiamo cose terribili qui alla Plata.
Però, mamma, non sono così importante. Non perseguiteranno me.
Il marito di Estella aveva una piccola impresa e quando sua figlia sentì il pericolo in agguato, accettò di prestarle un furgoncino affinché portasse via le sue cose. La destinazione era Buenos Aires. Doveva allontanarsi dalla Plata.
Babbo, porto via le mie cose e ti restituisco il furgoncino. Mettiamoci d'accordo.
Lau, la cosa deve rimanere fra me e te. Non coinvolgere tua madre. Io ti do il furgoncino e quando arrivi mi avverti.
Le ore passarono, però la conferma di Laura non arrivò in tempo, il che fece supporre suo padre che qualcosa di grave fosse accaduto. Carlotto uscì disperato a cercarla e fu sequestrato. Era il 1 agosto 1977, inverno. Estella era disperata. I comandi le chiesero $30,000 per liberare suo marito. Lei, senza raccontare il suo dramma, raggranellò i soldi. Eppure, quando Guido Carlotto ritornò dalla cattività, nessuno credette alle sue parole.
Però Guido, non è possibile che facciano quello ai carcerati. Stai allucinando. Devi calmarti.
Estella, te lo giuro. Portano ragazzi giovani tutti i giorni, di giorno e di notte. I commissariati non si fermano. E vi è gente con la divisa da lavoro della fabbrica. Molte donne. Li picchiano, li strappano i capelli, le stuprano, le grida si sentono ad ogni ora. Cosa succede a Lau? Voglio avere notizie di mia figlia.
Questo è il ricordo di Estella.
Il 25 di agosto.
Il 25 agosto 1977,
mio sposo fu liberato.
Mio marito fu liberato.
Pesava 15.
Aveva perso 15 kg.
Mio sposo
parlò 8 ore di fila raccontando. Raccontando le torture,
la vejazione,
le vessazioni.
Il tragitto fra ospedali e commissariati alla ricerca di suo marito fu per Estella un primo esercizio di quello che avrebbe dovuto attraversare poco tempo dopo, con il sequestro di sua figlia, il 26 novembre 1977. Laura, 22enne, era incinta di 2 mesi e mezzo. Laura fu detenuta desaparecida nel centro clandestino di detenzione La Caccia, che funzionava nei dintorni della città di La Plata.
In un incontro con studenti delle scuole medie superiori, questo è il racconto di Estella de Carlotto.
E io salì a buscarla.
Uscì a cercarla.
Con miedo.
Paura. Senza saper cosa fare.
Pude llegar hasta el general Vignone.
Potei arrivare fino al generale Vignone, che in quel momento era segretario della Giunta. Lo pregai che la trasferissero al potere esecutivo, che non la uccidessero.
Mi dijo, signora, hay que hacerlo.
Mi disse, signora, bisogna farlo.
Estaba implícita la muerte.
Ed in quel farlo era implicita la morte.
Questa nuova tappa della sua vita fece sì che abbandonasse l'insegnamento e cercasse di rintracciare sua figlia. Estella si rese conto che non poteva continuare da sola e si unì ad un gruppo di donne che vivevano la stessa situazione e che avevano cominciato a lottare insieme nell'aprile 1977 per trovare i loro figli e nipoti. Quella è l'origine delle Madri de Plaza de Mayo e di quello che sarebbe stato Abuelas de Plaza de Mayo, l'associazione umanitaria di cui Estella sarebbe divenuta presidente. Madri e nonne di Plaza de Mayo scelsero un simbolo che identifica l'integrità elettica alla ricerca della verità, il pannolino bianco dei loro figli e nipoti, piegato sulla testa e annodato a modo di fazzoletto. Il fazzoletto bianco delle pazze della piazza.
Mentono, mentono. Sono 2 anni che siamo così. Mia figlia era incinta di 5 mesi. Mio nipote deve essere nato ad agosto. Vogliamo sapere dove sono i nostri figli, vivi o morti. Non sappiamo se siano malati. Che disperazione, signore!
Attraverso una donna tenuta in prigionia e quindi liberata, la famiglia Carlotto seppe che Laura doveva dare alla luce nel giugno 1978, che se il bambino fosse stato maschio si sarebbe chiamato Guido, come suo padre, e che le avevano promesso che la nonna l'avrebbe potuto ritirare dalla casa cuna, un'istituzione per l'accoglienza dei bambini orfani o abbandonati. Secondo quanto accertato, il parto ebbe luogo nella data indicata, però in un reparto di maternità clandestino montato nell'ospedale militare centrale di Buenos Aires. Laura poté stare con Guido appena 5 ore. Glielo strapparono quando la trasferirono nuovamente alla caccia. 60 giorni dopo, Laura fu uccisa dal personale militare dell'area di operazioni 114. La sua salma fu consegnata ai suoi genitori in un commissariato.
Estella spiega dinanzi alla giustizia italiana come è stata informata sulla morte di sua figlia.
Ese mensaje fue impactante.
Questo messaggio è stato molto forte.
Pensamos con alegría, Laura vuelve.
Abbiamo pensato con molta allegria, Laura ritorna.
O me entregan mi nieto.
O mi consegneranno mio nipotino.
Pero también pensábamos que le hubiera pasado lo peor.
Però abbiamo anche pensato che poteva essere successo il peggio, che fosse stata uccisa.
Íbamos mi esposo, un hermano mio e io.
Eravamo mio marito, un mio fratello ed io.
Para ver qué noticias tenían.
E volevamo appunto vedere che notizie avevano.
Nos recibe el subcomisario en su escritorio.
Ci ha ricevuti il vicecomissario.
Nos muestra el documento de Laura.
Ci ha fatto vedere il documento di Laura.
Nos dice, ¿la conocen?
Ci ha chiesto, ¿la conoscete?
Dijimos, sí, es nuestra hija Laura.
Abbiamo detto, sì, è la nostra figlia Laura.
Y dijo, lamento informarles que ha fallecido.
E ci ha detto, mi dispiace dirvi che è deceduta.
Non puedo explicar lo que sentí.
Non posso spiegare quello che ho sentito in quel momento.
Yo soy muy tranquila.
Sono una persona molto posata, molto tranquilla.
Pero le dije al comisario, ustedes son unos asesinos.
Però ho detto al commissario, voi siete degli assassini.
La tenían secuestrada.
L'avevate sequestrata.
Ustedes la mataron.
Voi l'avete uccisa.
¿Dónde está mi nieto?
Da quel momento Estela si pose un traguardo. Non avrebbe più avuto sua figlia, però suo nipote era ancora vivo e doveva trovarlo. Quanto più lavoravano le nonne, più decifravano la verità. Reclamarono la comparsa dei loro familiari dinanzi ad ogni tribunale, dinanzi alla Chiesa Cattolica Argentina, negli orfanotrofi, con presentazioni alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, all'Organizzazione degli Stati Americani, alle Nazioni Unite. Riuscirono a raccogliere informazioni riguardanti una cifra sconvolgente. I bambini sequestrati e appropriati nati in prigionia erano oltre 400. Fra di loro vi era Guido. I processi andavano avanti, vi era più informazione, però le madri e le nonne subirono una dura sconfitta nel 1989, quando il governo del presidente Carlos Menem decise di graziare tutti i repressori e di porre fine all'azione giudiziaria. Nel 1992 fu creata la Commissione Nazionale per il Diritto all'Identità, un organismo che ospitò la prima banca dati del DNA, il che avrebbe permesso ed ha permesso che gli adulti giovani che hanno dubbi sulla loro identità possano accertarla e confermare in modo scientifico la localizzazione dei nipoti scomparsi. Un giorno, quando suo nipote avrebbe compiuto 18 anni, Estella gli scrisse una lettera.
Quando Guido, mio nipote, compì 18 anni, gli scrisse una lettera che mi nacque dal cuore. Volevo dire qualcosa a lui che non conosco, che non ho mai visto, a cui voglio tanto bene, ed il desiderio che lui qualche giorno ci venga a trovare.
Si incontri con nosotros.
Un lavoro costante, paziente, enorme delle nonne consentì l'accordo con diversi media affinché trasmettessero un messaggio chiaro e diretto, incentrato sulla gioventù.
Se sei nato fra il
1975 ed il 1983 ed hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Plaza de Mayo. Ed i nipoti cominciarono a comparire. In pochi anni ne sono stati individuati 80, che hanno recuperato la loro identità. Lei, intanto, raccoglieva per Guido, suo nipote, ricordi della sua lotta, magliette dei congressi internazionali e conferenze cui aveva partecipato, spille, alcuni oggetti con valore affettivo, con l'illusione di darglieli guardandolo negli occhi, pronunciando il suo nome. Ed una volta dichiarò:
«Se non riuscissi a ritrovare Guido, mi rimarranno loro, i nipoti delle altre nonne, che sono pure miei. E se un giorno recuperi la tua identità, Guido, e io non ci sono, qualcuno ti darà tutto quello che ho messo via per te».
Nell'agosto 2014, ormai 83enne, e dopo aver ricevuto innumerevoli premi ed onorificenze in Italia, Francia, dell'UNESCO, lauree honoris causa di università, una notizia commosse Stella ed il mondo. Il nipote della presidente delle nonne di Plaza de Mayo era stato ritrovato. Oltre 180 testate dell'Argentina e di 20 paesi si diedero appuntamento nella conferenza stampa in cui, finalmente, si conobbe il viso di Guido, chiamato dalla sua famiglia di adozione Ignacio Urbán, residente ad Olavarría, provincia di Buenos Aires. Il nipote recuperato numero 114, Guido Ignacio Carlotto, accanto a sua nonna.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Yo soy Ignacio.
Io sono Ignacio Oguido, perché lei è molto ferma in quella decisione. Sono un po' scosso, è poco tempo fa che è successo questo, e mi sembra meraviglioso e magico tutto ciò che sta accadendo. Ed io vorrei che questa situazione che tocca a me servisse un po' per chiudere queste ferite aperte tanto tempo fa, e che in qualche modo io ho la fortuna di far parte di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Este pequeño proceso de cicatrización.
Estela disse allora:
è difficile che mi vediate piangere. Sono sempre stata così. Mi faccio carico dei miei problemi. Non voglio disturbare. Soltanto le mie amiche sanno quello che ho attraversato e ho ricevuto una contenzione meravigliosa. Sono molto felice di aver mio nipote accanto a me.
Alcuni mesi dopo, Papa Francesco ricevette Stella e Guido Montoya Carlotto in Vaticano. In quell'occasione, la presidente delle nonne confermò la sua richiesta affinché la Chiesa Cattolica aprisse i suoi archivi perché si diffondesse quello che sapevano in quegli anni ed in questo modo collaborare con la verità. E fu pure pubblica una ritrattazione.
Quando uno sbaglia, deve riconoscerlo, perché persistere nella menzogna è ripudiabile. È stato un errore vincolare Jorge Bergoglio alla dittatura o di affermare che fosse complice dei delitti.
Le nonne, nel loro costante però incorruttibile percorso, hanno ormai ritrovato 122 dei 400 nipoti e sono state candidate in più di un'occasione al Premio Nobel per la Pace. RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Stella De Carlotto, l'instancabile nonna.
Staff, produzione generale Silvana De Janeda, Marcelo Cielo Ayala. Copione Dario Burstin, speaker Caritina Kozulic, Marcelo Cielo Ayala, attori Beatriz del Giovanino nel ruolo di Estela de Carlotto, Margarita Ayala nel ruolo di Laura Carlotto, Alberto Lucio Moscuzza nel ruolo di Guido Carlotto, il marito di Estela, Manuela Ayala nel ruolo di Guido Ignacio Montoya Carlotto, edizione Matías Arresegor, Julián Carballo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está apenada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, y en los espineles No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bene amici, ecco l'informazione dello sport, il Brasile, Coppa del Brasile al Flamengo, va tutto il Corinthians, notte di festa per il Flamengo, la squadra di Rio de Janeiro ha conquistato la Coppa del Brasile al termine di una finale drammatica contro il Corinthians, è terminata 1-1 nel tempo regolamentare. Il team carioca ha vinto 6-5 ai rigori davanti a circa 70.000 tifosi che hanno gremito lo stadio Maracanã di Rio, dove si sono registrati purtroppo anche incidenti tra le tifoserie. La partita d'andata a San Paolo era terminata 0-0, con questa vittoria il Flamengo è diventato 4 volte vincitore della Coppa del Brasile, trofeo che aveva già conquistato nel 1990, 2006 e 2013. Ormai è saputo che il campionato argentino lo ha vinto il Boca Juniors, hanno parlato gli allenatori, ad esempio quello del Boca, Ibarra, ha detto che è stato un lavoro enorme, tutto lo sforzo che il gruppo ha fatto durante quest'ultimo periodo, si meritano quello che stanno vivendo in questo momento, dichiarato Hugo Ibarra tra lo champagne che vola in campo. Noi dovevamo fare il nostro lavoro, abbiamo ribaltato un risultato e poi alla fine ci siamo complicati la vita. Dovevamo pensare solo a noi stessi e grazie al risultato alla fine ha vinto la squadra migliore. È un buon inizio come allenatore, non lo metto in dubbio. Si lascia andare Ibarra che poi aggiunge: saluto tutti i tifosi del Boca nel paese, a mio padre do un bacio enorme, ai miei fratelli e a tutta la famiglia. Il Boca, a quella mistica che in squadra poco a poco siamo riusciti a raggiungere e che continuiamo ad assorbire passo dopo passo. Intanto Gallardo, nella sua ultima partita come allenatore del River Plate, ha detto che principalmente quello che vorrei sottolineare è che in un paese dove c'è il continuo sospetto su tutto, dove tutto è così nascosto, meschino, addirittura privo di valori, noi del calcio abbiamo la possibilità di seminare i semi per far nascere rispetto e dignità per il calcio, per la passione che questo sport genera in noi, ha dichiarato Gallardo Marcello al termine della sua ultima partita. Comprendo se c'è qualche tifoso arrabbiato, ma esistono nei valori oltre a vincere o perdere una partita. La dignità di sentirsi ciò che siamo penso che abbia molto valore. Sono felice e molto orgoglioso di aver seguito questi valori, oltre ad aver beneficiato del nostro eterno rivale. È motivo d'orgoglio avere questa pace interiore. Nonostante non lottavamo per nulla, sono orgoglioso di aver protetto la nostra integrità morale e i nostri valori. E se queste caratteristiche rimarranno anche dopo di me, il River sarà ancora più grande di quello che è adesso. Le parole di Gallardo per il fatto che il River ha vinto la partita contro il Racing Club.
partita che ha dato matematicamente il titolo al derby del River Plate, alla squadra derby del River Plate, il Boca Juniors. Sapete che il Boca e il River giocano il superclassico più grande del calcio mondiale. Ed ecco amici, continuiamo negli ultimi minuti del nostro programma con un po' di musica, in questo caso un'altra donna. Prima avevamo ascoltato a Teresa Parodi con La Oración del Remanso e ora Eladia Blázquez con La Voz de Buenos Aires.
Así nació de una amalgama que después la conformó, mezcla del gaucho y de la gente que llegó con la añoranza de otros sones. Así nació dulce milonga que del alma se prendió como una rosa que de pronto floreció con un perfume a bandoneones. Así nació por el deseo de su propia identidad, amasijada con el barro y la humedad de un arrabal de luna y fango. Después creció de sus entrañas, otro son se desprendió y cuenta un ángel que después que lo acunó le dijo al hijo, vamos tango. Vamos, somos amos de la aldea. Vamos a inventarle las corcheas y los versos y el reverso de la busa triste y rea. Que la ciudad palpite siempre con el pulso de los dos, porque es un modo de ganar la libertad. Que Buenos Aires tenga voz.
RAE.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, sempre dalle 9 alle 10 ore argentine. Potete ascoltare il programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'exterior, cioè dalle 12 all'una UTC, sempre dal vivo su www.rae.com.ar oppure tramite l'app che potete scaricare sia per iOS sia per Android per poter ascoltare tutte le proposte della Radio Pubblica Argentina e certamente la Radio Pubblica Argentina all'estero, Radiodiffusione Argentina all'exterior. Noi vi salutiamo ringraziando Diego Girau nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, certamente Julián Cortés e Pedro Arauz nella cura del sito web www.rae.com.ar e dai nostri social chiocciola RAE Argentina, nella produzione della Radio Pubblica Silvana Avellaneda, la direzione della RAE Adrian Coroni. Io sono Marcelo Ayala, vi saluto, a domani, grazie.